Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.
Ben trovati. Allora, siamo al 25 di ottobre, il giorno dopo il decreto, il nuovo decreto del governo del 24 ottobre, per l'appunto, e riguardante un ritorno parziale ad alcune restrizioni dovute al coronavirus. Sarà quindi questa una puntata praticamente in esclusiva sul coronavirus e tutto quello che ci gira intorno a livello mediatico, e comincio subito, dato che c'è tantissima carne da mettere al fuoco, comincio con una piccola velocissima carrellata dei titoli dei giornali di domenica 25 ottobre, che danno la misura di quelle che saranno poi le tendenze dell'informazione e delle opposizioni, perché in fondo ne sono la rappresentanza in qualche modo. I temi saranno quindi presumibilmente questi nei prossimi giorni, e con questi temi avremo a che fare anche per quanto riguarda i social media, con un buon grado di certezza, perché è un copione già visto. Allora, cominciamo con i più eclatanti, che sono quelli delle testate giornalistiche riferite all'opposizione. Opposizione del governo nazionale, chiaramente. Cominciamo con Libero, che titola «Scatta la rivolta contro il governo. Hanno ragione i napoletani». Questo titolo viene fatto due anni dopo la notte degli scontri a margine di una manifestazione di cittadini preoccupati per il previsto e oggi realizzato nuovo decreto del Presidente del Consiglio, preoccupati comprensibilmente per le loro condizioni di vita e di sussistenza, non solo di lavoro ma di vera e propria sussistenza, e questa è una cosa comprensibile. Molto 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 meno comprensibile però è quello che è stato scatenato intorno e a margine di questa manifestazione, che sono ormai le notissime vicende degli scontri in cui sono protagonisti, vorrei dire confessi, ma loro, per loro è una rivendicazione, e i neofascisti di Forza Nuova e diversi esponenti e manovalanza dei clan camorristici più noti di Napoli. Il tutto senza voler sminuire o porre in cattiva luce le manifestazioni, quelle con buone motivazioni, però a Napoli questo è successo. Una manifestazione fino a quel momento pacifica è diventata guerriglia urbana grazie all'intervento interessato delle due entità che ho appena citato. E quindi appare quantomeno azzardato, ma vorrei dire anche abbastanza sfrontato, il titolo di libro che assimila la rivolta, la cosiddetta rivolta, a degli scontri, riferendosi però a degli scontri preordinati e con ben altri scopi che non rappresentare la rabbia e l'esasperazione. E inoltre, titolando, come fa nel titolo principale, Hanno ragione i napoletani, crea una identificazione, secondo me, totalmente abusiva e arbitraria tra la maggioranza dei cittadini napoletani e quei facinorosi che hanno messo ferro a fuoco nella notte, la città di Napoli. Altro titolo interessante è Il Giornale, che titola Follia Covid. Sull'orlo del caos, dalle 18 chiusi bar e ristoranti. Beh, se ne deve ricavare che chiudere bar e ristoranti per l'ora di cena, al netto del fatto che sicuramente rappresenta un grave danno per queste categorie, per le quali peraltro il governo si è già impegnato a produrre, come vengono ufficialmente ben definiti, ristori, vale a dire rimborsi, in linguaggio più comune. E questo titolo fa pensare che chiudere bar e ristoranti vuol dire trovarsi nel caos. Vabbè, glielo lasciamo anche molto volentieri, devo dire, che poi questo rappresenti una follia. Dopodiché anzi, continuiamo questo filone dei giornali di opposizione con La Verità, che titola La serrata mascherata di Conte fa infuriare Salvini. Lockdown senza il coraggio di dirlo. E qui La Verità si fa portavoce di Matteo Salvini, però anche avallando quello che a tutti gli effetti è un falso. Non c'è nessun lockdown. Chiudere bar e ristoranti e palestre, aggiungo. Non mi sembra, è una cosa indubbiamente importante, ma non mi sembra che rappresenti né il caos né la morte civile, né rappresenta un costo, ma rappresenta anche un investimento sull'immediato futuro, vale a dire su una scadenza strategica per tutta un'annualità economica di un po' tutte le imprese italiane, commerciali in primo luogo, ma non solo, evidentemente, che è dicembre e il Natale. E se si deve fare, forse è il caso di farlo a novembre piuttosto che a dicembre, quando c'è il culmine dei festeggiamenti e soprattutto un movimento economico che fa veramente un grosso impatto su quello che è il prodotto interno lordo nazionale. Forse queste cose è il caso di pensarci prima di stracciarsi le vesti per quello che a tutti gli effetti non è un lockdown. Non almeno come quello che è stato necessariamente istituito in primavera di quest'anno, nella prima ondata Covid. E questo lo coglie il titolo del Fatto Quotidiano. E qui usciamo un momento dall'area di opposizione. Notoriamente il Fatto Quotidiano è molto vicino al Movimento 5 Stelle e il suo titolo principale su questo è Oggi arriva il DPCM per salvare il Natale. E questo già dice molto. Dopodiché, torniamo un attimo in ambito opposizione, anche qui si riprende la salvinata del lockdown mascherato e titolano e non lo chiamano lockdown. Beh, mi ripeto, non lo chiamano lockdown, forse perché non lo è? Azzardo, eh? Dopodiché, di fronte a queste cose, mi sembra che impallidisca un attimo il tema molto ricorrente da parte di chi si rifà all'opposizione a questo governo, da varie sponde politiche, che in sostanza si vede in tutti i social media abbondantemente, si esprime con il tema sì, vabbè, ma i giornali, virgolette, di regime, dicono bugie perché sostengono a priori il governo e che si tiene in piedi con la scusa, altre virgolette, della pandemia. Ecco i titoli, adesso ve li do senza ulteriori commenti. La Repubblica, il lockdown del tempo libero. Il Corriere della Sera, Italia chiusa alle 18, no delle regioni. Anche qui un attimino si esagera, magari. Poi la stampa, il virus chiude cinema, palestre e ristoranti. Forse andare a ricordare che questa è opera di un virus è un modo con cui si cerca di contenerne la diffusione, anche in prospettiva natalizia, mi sembra un attimino di saggezza che non fa mai male, eh? Poi il Messaggero, spostamenti e ristoranti, pressioni contro i divieti, però non si annuncia il nuovo DPCM. Dopodiché c'è il Mattino di Napoli, lo scontro sui nuovi divieti. Poi Domani, il nuovo quotidiano di De Benedetti. Conte ammette il flop del DPCM, ma ne prepara uno quasi uguale. E fanno un po' gli impertinenti e vabbè, ci sta. Poi c'è il manifesto che mantiene una sua linea come sempre distinta e titola Bar e ristoranti giro, pardon, di vite dalle 18. Fotonotizia, vedi Napoli con la foto degli scontri. E nel fondo di Norma Rangeri si fa riferimento a quelle che sono le ragioni di fondo di un malessere che il giornale Manifesto invita a tenere d'occhio e soprattutto sotto controllo, ma nel senso sociale del termine, ovviamente non in termini polizieschi, ma in termini di controllo e gestione del malessere sociale. Dopodiché si può anche passare a questo punto alle testate principali, le abbiamo viste, possiamo passare ai riflessi sul web e sui social media. prima della pausa musicale avevo preannunciato che sarei passato al mondo del web, al favoloso, tra virgolette, mondo del web. Però poi, durante la pausa, mi è balzato all'occhio una vera e propria perla che non posso francamente omettere di menzionare e commentare, che è l'intervista pubblicata dal Corriere della Sera, quello che una volta era il principale e più autorevole quotidiano italiano, che pubblica un'intervista con un virologo, un microbiologo e virologo dell'Università di Padova, il professor Palù. Professor Palù, che per la verità non è fra quelli più gettonati da parte della stampa, del mondo dell'informazione in generale, tra gli esperti da consultare e intervistare. Era comparso soltanto durante l'estate per dire che non c'erano i presupposti per una seconda ondata, e già qui qualche piccolo dubbio mi sembra legittimo. Dopodiché il nostro professor Palù si lancia in un'affermazione da cui il Corriere della Sera ricava il titolo principale, il lancio dell'intervista, e dice che il 95% dei positivi ai primi di ottobre è asintomatico. Se si va a vedere le statistiche dell'Istituto Superiore di Sanità, che sono la base dei dati, dopodiché le opinioni sono tutte legittime e ascoltabili, però i dati sono i dati. E i dati dicono che gli asintomatici sono circa il 50%. Ripeto, sempre all'ultima statistica disponibile, che è quella del 5 ottobre. E qui un altro dubbio, stavolta un po' più pesante, viene. Allora, poi c'è un terzo dubbio, quando il professore si lancia in un'altrettanto acrobatica affermazione in cui dice che gli asintomatici non sono un problema, perché non è dimostrato che siano contagiosi. Per la cronaca, non è dimostrato nemmeno il contrario. E a questo punto viene da chiedersi: ma perché il Corriere della Sera fa un articolo del genere? E la risposta credo che vi sia venuta in mente, però io ve la lascio, perché sennò poi sono malizioso e prevenuto. Ok, detto questo, passiamo veramente al favoloso mondo del web. Partiamo subito con un estratto da una pagina Facebook denominata Il segreto della perfetta salute, e già qui andiamo un po' sul impegnativo, quantomeno. In cui si sostiene che diversi organismi di controllo, uno americano, il Centro Controllo Malattie, e è un analogo dell'Unione Europea, avrebbero affermato che il SARS-CoV-2 non è mai stato identificato. E questo viene ripreso da una fonte scientifica appunto di questi enti di controllo, e viene ripreso, opportunamente maneggiato e manipolato e reinterpretato liberamente, diciamo, dal sito BioBlue. famigerato spacciatore di dati falsi o quantomeno fantasiosamente interpretati del nostro web italiano. E di che cosa sto parlando? In pratica, il riferimento estero è a articoli riguardanti la possibilità di quantificare le infezioni da SARS-CoV-2. Fino ad oggi noi siamo in grado soltanto di dire c'è o non c'è in un organismo umano. Non siamo in grado di stabilire quanto c'è. E questo perché non sono disponibili parametri. Questi parametri si fissano con qualunque patogeno, non solo con i virus e non solo con il SARS-CoV-2, avendo a disposizione una quantità certa di controllo. In ogni scala, se si deve dire che il dato batterio nel corpo di Marco, il sottoscritto, è presente in una scala da 1 a 10 ed è presente 4, devo avere un modo per fissare il punto 0 di questa scala da 1 a 10. Questo modo a tutt'oggi non c'è. Questo modo è un. Questo modo equivale a disporre di un quantitativo isolato e misurato di un dato patogeno, in questo caso il SARS-CoV-2. E ambedue gli enti di controllo che citavo prima affermano, uno ad aprile di quest'anno, un altro a metà luglio, affermano che, e questo è un estratto, che poiché nessun isolato virale con una quantità misurata è stata di SARS-CoV-2 è stata resa finora disponibile, e prosegue. Questa frase viene allegramente tradotta dagli ineffabili signori del sito BioBlu, viene tradotta con gli organismi di controllo ammettono che il SARS-CoV-2 non è mai stato isolato. È un'altra cosa. Il SARS-CoV-2 è stato isolato, e come? È stato isolato ormai in tutto il mondo in maniera autonoma da tutti i centri di ricerca che se ne occupano, anche perché senza isolarlo non puoi fare un test almeno qualitativo. Qualitativo si intende il discorso che facevo prima. So che c'è, ma non so quanto ce n'è. Ecco, questo è qualitativo. Quantitativo è se sono in grado anche di dire quanto c'è di quel patogeno. Ora, vabbè, questa cosa diciamo che tende a diffondere evidentemente il dubbio nelle persone che forse vogliono averlo, perché altrimenti diciamo che c'è ben poco spazio e margine per coltivarlo, questo dubbio. Ecco, veniamo adesso alla smentita che l'autorevole rivista inglese scientifica Lancet ha pubblicato riguardo una teoria che si è rivelata non poco pericolosa, che è quella dell'immunità naturale riguardo al SARS-CoV-2. Questa teoria, peraltro rilanciata ai massimi livelli da decine di scienziati americani e ripresa addirittura dalla Casa Bianca, è fallace e consiste nel sostenere che è accettabile arrivare a un livello di diffusione accettabile appunto nella popolazione americana, perché questo creerebbe una sorta di effetto immunizzazione di massa e darebbe modo di contenere a un livello accettabile. Francamente non sono in grado di dire come si possa stabilire un livello accettabile di morti in nessun luogo del pianeta Terra. E comunque, a parte questa cosa, viene dimostrato dalla rivista Lancet che questo criterio è estremamente pericoloso. Estremamente pericoloso per il semplice motivo che questa diciamo tecnica spontanea, in pratica lasciar fare al sistema immunitario umano, è abbastanza rischiosa data la estrema diversità della risposta immunitaria individuale e la soprattutto la estrema pericolosità di un virus altamente invasivo e altamente tuttora pericoloso. Per la cronaca, è già stata smantellata la sciocchezza che si tratta di una versione mutata e attenuata. È una sciocchezza a tutti gli effetti. Questa cosa viene contrapposta alla diffusione di massa di un vaccino anti-SARS-CoV-2 ed è, come detto e come soprattutto stabilito non certo dal sottoscritto ma anche dalla rivista Lancet, è una pericolosa illusione. È una pericolosa illusione in quanto è molto più semplice avere una risposta di immunizzazione di massa da un vaccino attenuato che contiene per l'appunto l'agente patogeno SARS-CoV-2 in forma attenuata e depotenziata, piuttosto che andarsi ad avventurare in quella che potrebbe rivelarsi, e negli Stati Uniti si sta rivelando, come una strage di massa. Terminiamo con due avvisi, diciamo così, di pubblica utilità. Che cosa voglio dire? Parlo in particolare di quei cartelli che avrete visto sicuramente in diverse farmacie Purtroppo circolano, e adesso vi dico perché purtroppo. Questi cartelli dicono: disponibile vaccino omeopatico anti-influenzale 2020. Allora, due parole per capire di che si tratta. Cos'è un vaccino? Un vaccino è un agente patogeno, un batterio, un virus, attenuato in modo da renderlo inoffensivo, ma allo stesso tempo riconoscibile dal nostro sistema immunitario. Il meccanismo d'azione è tale per cui, inoculando questo agente patogeno attenuato nel corpo umano, il nostro sistema immunitario si addestra a riconoscerlo e a combatterlo. Così che quando incontrasse il patogeno presente in natura, vale a dire, nella fattispecie di che cosa parliamo continuamente, del virus SARS-CoV-2, che cosa succede? Succede che il nostro corpo è più attrezzato a difendersi. Questo è il principio del vaccino. L'omeopatia, invece, è una modalità terapeutica tuttora molto discussa, ma restiamo allo schema logico. Questa modalità terapeutica prevede la cura di una malattia con l'uso dello stesso agente patogeno, ma in quantità estremamente rarefatta, tanto rarefatta da non essere nemmeno reperibile con nessun sistema analitico. Qual è la differenza? La differenza è abissale. Un vaccino per agire e per addestrare il nostro sistema immunitario ha bisogno, deve essere somministrato in una determinata quantità minima, altrimenti non è percepito dal sistema immunitario. Un vaccino omeopatico è una contraddizione in termini, molto semplicemente, per una questione di quantità. Non tanto di qualità, ma di quantità. Quello che in grammatica si definisce un ossimoro, vale a dire una parola che ne contraddice un'altra, come silenzio assordante. E così è pari è l'espressione vaccino omeopatico. Il tutto senza riguardo per quello che si vuole pensare, sia sul vaccino, sui vaccini in genere, sia sull'omeopatia. È comunque una contraddizione in termini. Verrebbe voglia di definirla truffa se non fosse legale. Pare che lo sia. Attendiamo pronunciamenti naturalmente più autorevoli del sottoscritto, ma diciamo che quantomeno è una pubblicità alquanto avventurosa. L'altro avviso che voglio darvi è relativo a una inserzione pubblicitaria su Instagram intestata a Amazon Special. Si tratta di un'operazione di ingegneria sociale, praticamente una truffa, sul principio del phishing, cioè della pesca miracolosa, in poche parole, e in parole più semplici ancora una truffa. Una truffa nel senso che l'avviso di Amazon, che poi non è Amazon, ma finge di essere Amazon, pubblicano un logo peraltro imitato anche male e anche piuttosto sgrammaticato, e praticamente quello che fanno è offrire buoni regalo Amazon. Ovviamente devi collegarti, scrivere o telefonare, o sì, ma sicuramente scrivere, e fornire ovviamente dei tuoi dati. Benché vada, abboccando a queste trappole si avrà un furto d'identità, mal che vada si avrà addirittura un danno economico. Se proprio siete fortunatissimi, sarete inspiegabilmente bombardati da 100.000 contatti pubblicitari indesiderati e soprattutto non richiesti in varia forma, specialmente se fornite il numero di cellulare per essere ricontattati e vincere il meraviglioso buono spesa regalo di Amazon, che non esiste, ovviamente. Mi raccomando, il phishing è una brutta bestia. E con questo vi saluto e vi rimando alla prossima puntata. Ciao
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X.